Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, nella trasmissione di oggi parleremo un attimino della tragedia degli abusi sessuali nelle località canadesi. Ora, dovevano arrivarmi dei materiali, purtroppo i materiali non mi sono arrivati e sono i materiali di Nexus. Però io ho i materiali della rassegna stampa dei Pagani Politeisti, che sono un po' più vecchi di quelli, ed è esattamente dal giornale La Padania del 1997 e della Repubblica del 2000. Perché vi parlo un attimino di questo? Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già tenuto delle trasmissioni in merito a questo. Perché da noi Pagani Politeisti si è presentato un personaggio, tale Paolo Pavin, che sembrava animato dal fuoco della redenzione di quello che erano gli abusi sessuali nei confronti dei bambini. E siccome noi facevamo trasmissioni relative alla pedofilia, alla pederastia dei preti cattolici, ha pensato bene di collaborare con noi. Questo personaggio l'abbiamo invitato anche ad iscriversi in lista e a mandare quello che aveva nelle liste di discussione di Pagani Politeisti. A un certo punto, un giorno, ha mandato un'email affermando di voler scrivere un libricino a proposito della pedofilia e della pederastia di preti cattolici e che cercava materiali in merito a questo. Noi gli abbiamo fornito i materiali che avevamo e in particolare Ferdinando gli ha fornito il materiale relativo a una pubblicazione di Nexus sugli orrori degli orfanotrofi canadesi, che non erano dei veri e propri orfanotrofi, erano dei lager che erano chiamati erano delle scuole cattoliche, in pratica scuole cristiane, scuole anglicane, scuole metodiste, scuole battiste, nelle quali hanno distrutto decine di migliaia di ragazzini sia attraverso la pedofilia, ma non la pedofilia fatta per il semplice abuso sessuale, ma la pedofilia per la pedofilia, cioè la pratica dello stupro dei bambini al fine di distruggere la loro appartenenza alla loro cultura e al loro modo di essere e alla loro vita. Di questo noi ne avevamo già parlato, perché la storia ormai ha praticamente 7-8 anni è sulle pagine dei giornali, pagine dei giornali che viene silenziata dal mondo cattolico. Ebbene, l'amico Paolo Pavin ci ha chiesto i materiali per fare un libretto. In realtà abbiamo saputo la settimana scorsa che ha presentato una parte di quei materiali agli anticlericali qui di Radio Gamma 5, al MAI, e si è accordato col MAI per fare una trasmissione domenica a proposito degli abusi sessuali. Ora, tutti qui a Radio Gamma 5 sanno che noi abbiamo un profondo disprezzo per persone come Ivano e Laura, cioè persone del MAI. Anche se noi come Pagani Politeisti rispettiamo tutti quelli che sono in questa radio, Ivano e Laura del MAI hanno dichiarato guerra, diciamo così, ai Pagani Politeisti per le loro tendenze, cioè noi li reputiamo dei cattolici anticlericali, l'anticlericalismo ha una valenza cattolica, cioè è all'interno comunque delle religioni rivelate, e loro hanno dichiarato guerra ai Pagani Politeisti, commettendo tutta una serie di infamità che ricordiamo che negli anni passati. Ora, quando abbiamo esposto il problema a Paolo Pavin, gli abbiamo detto: guarda che a noi non sta bene che tu usi i nostri materiali per fare una trasmissione con Ivano e Laura, perché Ivano e Laura, anziché raccogliersi loro i materiali e fare un lavoro serio, sono stati sbattuti i coglioni e hanno tentato di farci a scarpe e di venirci in culo. Lui ha detto che non gliene fregava assolutamente niente. Questo naturalmente ci ha offeso profondamente. ci ha offeso profondamente perché significa un disprezzo per le persone che da anni fanno un lavoro, raccolgono materiali, fanno un lavoro di analisi e sono disposte ad offrirle a chiunque fa un lavoro sul territorio, ma non sono disposte a finanziare persone che hanno un assoluto disprezzo per la struttura religiosa e per la religiosità delle persone e per il loro modo di affrontare la vita. Ecco, pertanto io mi ritengo estremamente offeso da Paolo Pavin. E il fatto che Paolo Pavin usi i materiali forniti da me e da Ferdinando per fare una trasmissione col MAI la ritengo un'offesa personale e un'offesa a tutti i pagani politeisti. Naturalmente non tutti i pagani politeisti la pensano come me, alcuni non la pensano come me, però io ritengo che sia stata una grande carognata che ha fatto. Bene, prendo in mano l'articolo Gli orrori segreti di 8.000 piccoli indiani del Canada. I primi anni della mia vita, racconta questa donna, li ho vissuti nei boschi di Abitibi, nel grande nord del Canada. Fui allevata secondo la tradizione delle tribù Cree, di mia madre e di quella algonchina alla quale apparteneva mio padre. Un giorno, era il 1955, si presentarono due uomini nelle loro eleganti divise rosse della Polizia Federale e portarono via mio fratello e poi l'anno successivo tornarono e presero anche me per andare a studiare nelle scuole residenziali cattoliche. Avevo 5 anni e ricordo che i miei genitori piansero a lungo, ma non si opposero. Provai del rancore verso di loro perché non sapevo che avevano ben poca scelta, costretti come erano dalle leggi canadesi. Non immaginavo nemmeno che dalla scuola sarei tornata al mio villaggio solo dopo anni. È molto, molto diversa. Gli abiti mi furono subito bruciati, i lunghi capelli tagliati, la mia pelle lavata e strofinata con spugnette abrasive. Dicevano che la mia lingua era da selvaggi e quando venivo sorpresa a parlarla ricevevo schiaffi così forti che ancora oggi ho disturbi all'udito. Jack Kistabish, protagonista di questo racconto, è stata fra le prime donne indiane a parlare pubblicamente delle esperienze vissute nelle scuole residenziali. Una sorta di lager per bambini indiani, lasciato gestire dal governo ai missionari cattolici, protestanti, anglicani, delle chiese unite canadesi, con l'unico scopo di catechizzarli fin dalla più tenera età e attraverso di loro estirpare quello che il fondatore delle missioni protestanti Williams Duncan definì il nero mantello delle superstizioni degradanti che avviluppa i loro selvaggi spiriti. Oggi, una serie impressionante di cause giudiziarie, vi ricordo questo articolo del 2000, contro le chiese responsabili delle attività missionarie e contro il governo, ha rivelato agli stessi canadesi la vera storia di un fenomeno che imbarazza non poco questo paese orgogliosamente in testa a tutte le classifiche, da quelle di Amnesty sulla salvaguardia dei diritti civili e quella dell'ONU sullo sviluppo umano. Gli ex studenti che hanno denunciato la magistratura dopo anni di silenzio e paura gli abusi commessi dentro quegli istituti sono dai 5 agli 8.000 e rappresentano sulla punta dell'iceberg un mostro annidato per decenni nella coscienza dell'intera nazione canadese, dove vivono 600.000 indiani censiti, dalla Bristol Columbia al Quebec, alle terre degli eschimesi. L'attività delle scuole residenziali in Canada e Quebec è durata quasi un secolo, dal 1920, quando venne ufficializzato l'obbligo di frequenza per tutti i bambini dai 5 ai 16 anni, al 1986, quando venne chiuso l'ultimo istituto. Per cui nell'86 siamo all'incirca 17 anni fa. Quando venne chiuso, ma già negli anni 60, gran parte delle strutture furono eliminate, dopo la sollevazione di molte comunità indiane, dove cominciarono a giungere racconti raccapriccianti su ciò che stava avvenendo dentro quegli edifici spesso fatiscenti. Preti e suore, racconta ancora Jax, ci spiegavano che tutto quello che avevamo imparato fino al momento di entrare nelle loro scuole era una creazione del diavolo. Le storie ascoltate dai nostri anziani, il culto degli animali, il suono di tamburi rituali, l'erba odorosa bruciata ritualmente, le danze, Quando avevo 8 anni cominciarono gli abusi sessuali e con essi le minacce, i silenzi, i segreti dolorosi che non sapevo di condividere con altre migliaia di bambini. La prima volta fu nel confessionale. Il prete mi costrinse a toccare il suo membro e alla fine sporcò il mio vestito. Mi minacciò se avessi parlato alle suore e alle suore disse che mi ero vomitata addosso. Le vittime degli istituti nelle scuole residenziali costituirono ormai gran parte della società indiana del Nord Canada, con una percentuale spaventosa di alcolizzati e il record mondiale di suicidi commessi nel clima apatico delle riserve dove vivono confinati. Gli psicologi oggi chiamano il fenomeno proprio col nome dei famigerati istituti religiosi, sindrome delle scuole residenziali. Nel 1987 Jean-Derrick Moore, terapista familiare che lavorava in una comunità di indiani Thompson nelle riserve di Lytton, scoprì per primo che gli episodi apparentemente isolati avvenuti in diverse scuole residenziali avevano radici e connessioni assai più profonde e inquietanti di ogni peggiore immagine. Moore aveva in cura 2 fratelli indiani, pieni di problemi di aggressività e tendenze suicide. Scoprì che ai bambini cresciuti con la nonna era totalmente mancata l'amore e la presenza della madre, l'ex studentessa della scuola residenziale cattolica di San Jorge. Lo psicologo la invitò ad unirsi alla terapia e la donna, appena ventenne, arrivò nello studio con sua sorella. Dopo giorni e giorni di colloqui, per la prima volta la madre riuscì a dire ai figli che li amava. E tutti scoppiarono a piangere. Le sorelle si confessarono allora reciprocamente di aver vissuto la stessa esperienza, prive di affetto dalla loro madre che non le aveva mai abbracciate una volta in vita sua. Lo psicologo decise di chiamare anche la nonna dei bambini e si scoprì che lei stessa, ex scolare cinquantenne del Saint George, era una vittima della sindrome. Aveva subito un trauma quando, tornata al villaggio, si rese conto con infinita tristezza che non parlava più la lingua del suo popolo e non poteva più comunicare con i nonni. La donna realizzò solo a quel punto che la sua condizione di indiana moderna, estranea alla comunità tribale per via della lingua e della lunga assenza forzata, emarginata dai bianchi per la sua origine indiana, era la base dei suoi problemi di alcol e di conseguente disinteresse per i suoi figli, 5 dei quali le erano stati infatti tolti. A Derrick Moore fu finalmente chiaro che il trauma della nonna si era trasmesso per generazioni, fino ai 2 ultimi nati nella famiglia. Dopo siamo noi pagani politeisti che vi diciamo che ciò che fate ai vostri figli lo mandate per generazioni, A Derrick Moore fu finalmente chiaro che il trauma della nonna si era trasmesso per generazioni, fino ai 2 ultimi nati della famiglia e la storia della scuola residenziale di Saint George finì sulla bocca di tutti. Centinaia e migliaia di casi analoghi uscirono lentamente e dolorosamente dal silenzio. Tra questi la storia di Jack, la ragazza metà Cree e metà Algonquin, raccontata in un libro diventato anche uno sconvolgente documentario, presentato al Festival della Presenza Autoctona che si tiene ogni anno a Montreal, di aver subito tante violenze ed essere diventata con gli anni ammalata di sesso e di aver ritrasmesso ai suoi figli gli stessi abusi e sofferenze. Secondo un'apposita commissione governativa sollecitata da rapporti come quello di Derrick Moore, c'era ben poca fantasia nelle testimonianze rese ai tribunali. Il loro contenuto ha imposto al Canada di rivedere alla luce delle nuove aperture culturali di questi ultimi anni una storia di emarginazione e usurpazione dei diritti ancestrali durata secoli, dall'educazione alla proprietà delle terre, dalla scomparsa delle tradizioni e danni ambientali nei territori delle riserve. Ma chi rimborserà materialmente le vittime delle scuole residenziali? Il Concilio Canadese dei Vescovi fa sapere che l'eventualità di un pagamento da parte del Vaticano è impossibile perché quello con Roma è un vincolo religioso e non politico. Gli altri ordini religiosi hanno già minacciato bancarotta e se alla fine pagherà il governo di Ottawa sarà in fondo la conseguenza di una politica sintetizzata da queste parole pronunciate a fine 800 da un certo Duncan Campbell, sovrintendente canadese degli affari indiani. Il nostro obiettivo è continuare finché non ci sarà un singolo indiano che non sia assorbito nel corpo politico o del paese e non più questione indiana. Né più né meno di ciò che i sudditi di Sua Maestà tentarono piuttosto efficacemente con gli aborigeni australiani. La differenza è che in Canada nemmeno i capi tribù furono esenti da colpe, sebbene giustificati da una buona intenzione. L'educazione serve a portare dalla miseria alla dignità, dissero fiduciosi molti di loro, con qualche voce fuori dal coro, come quella di un capo Cree. Non potete strappare i nostri figli dalle braccia delle loro madri, gridò uno degli agenti indiani che prelevava forzatamente i bambini tenda per tenda. Il risultato finale del resto non fu nemmeno quello sperato. Solo 3 studenti su 100 hanno mediamente proseguito dopo il periodo dell'obbligo. Intere generazioni di abitanti delle riserve colpiti dalla sindrome oggi chiedono il risarcimento. Ebbene, questo è un articolo della Repubblica del 2000. Ma non cominciò allora, ci furono già degli articoli e in particolare apparvero sul giornale La Padania. È buffo, no? Ebbene, La Padania ebbe un periodo in cui si staccò dalla Chiesa Cattolica e accusava la Chiesa Cattolica di infamità. Dopodiché cambiò la politica della Padania e La Padania divenne ultracattolico. Bene, l'articolo che vi leggerò adesso è del 29 agosto del 1999. Newfort, contea della vergogna. Dagli anni 70 in un orfanotrofio i sacerdoti violentavano i piccoli ospiti in nome di Dio. Per ricordare la loro tragedia è stato fatto persino un film, The Boys of Saint Vincent. I ragazzi di San Vincenzo, ma la storia dell'orfanotrofio di St. John's in Canada, nella contea di Newfoundland, è emblematica di un problema che negli anni ha devastato le coscienze americane, quello degli abusi degli educatori sacerdoti nelle scuole cattoliche. Era il 3 dicembre del 1996. La notizia è riportata dal Graham News Papers, che il governatorato del Newfoundland aveva stanziato 10 milioni di dollari a favore delle vittime degli abusi dei primi anni 70. Un'altra odissea senza fine, tra richieste di soldi, di giustizia e di trasparenza per Santa Madre Chiesa, il commento di uno dei denuncianti, Gerard Brimstone, non poteva essere più esplicito. Finalmente mi sento libero, dopo 25 anni passati nell'angoscia e nella vergogna che avevo conosciuto nell'orfanotrofio di Mount Cashel, dove avevo incontrato l'abuso invece della compassione che predicavano quei signori. Oggi è il primo giorno che inizio a crescere, aveva commentato Briston, che oggi ha 36 anni e che al tempo delle violenze ne aveva 10. La provincia di Newfoundland si è riservata anche di ripetere i soldi agli Irish Christian Brothers in un secondo momento. Questi ultimi avevano già messo da parte quasi 50 milioni di dollari in vista delle condanne per gli abusi, ma si sono dimostrati contrariati. Con la faccia di bronzo che solo alcuni abilissimi portavoce riescono ad avere, Maxine Davis, incaricato dell'arcidiocesi cattolica di St. John's, si dichiarava molto stupito della circostanza, giungendo a definire l'intenzione del governo di rivalersi sull'arcidiocesi una sorpresa. Diverso il parere delle vittime su menzionata, ma ce ne sono state altre 38 riconosciute nell'arco di 20 anni, nota il redattore. Briston, dopo essere stato sodomizzato e battuto dai Christian Brothers, dei fratelli cristiani, ha vissuto una vita da prostituto e ha contratto l'AIDS. Quei soldi non mi portano via l'angoscia, ha detto commentando la decisione della contea di Newfoundland. Mi hanno portato via l'infanzia, l'identità e la sessualità. Ho anche l'AIDS, non potrò mai farmi una famiglia. Cosa volete che ci faccia con quei soldi, se non comprarmi una casetta in cui andare a passare i pochi anni che mi sono rimasti? La vita segreta del fratello Levin, rispettabilissimo direttore dell'orfanotrofio in questione, è stata anche raccontata nel film drammatico per la TV intitolato I fratelli di Saint Vincent. In questo film la storia ruota attorno a Kevin, uno dei ragazzi abusati. La domanda che si fa alla regista e che vengono sciorinate nella pellicola sono queste: che succede oggi in quell'orfanotrofio? È vero che ci sono altri abusi? Perché la polizia non è intervenuta? Perché le autorità ecclesiastiche hanno preferito trasferire i colpevoli piuttosto che far loro affrontare un pubblico processo penale? Attenzione, questo è anche sottolineato. La vita nel collegio, vista con gli occhi di Kevin, è questa. I bambini non hanno diritti, vengono intimiditi e minacciati da coloro che ne abusano. Sono costretti a subire rapporti sessuali e a sentire i sacerdoti che cercano di convincerli che loro stanno solo facendo la volontà di Dio, aggiungendo abuso spirituale ad abuso psichico. Bene, basta questo per dire che i cattolici sono un'associazione per delinquere. Insomma, un capitolo veramente nero per la recentissima storia della Chiesa Cattolica Universale e che dovrebbe suggerire al Papa scuse e mea culpa almeno altrettanto clamorose pubblicizzate di quello ottenuto in Francia per la strage degli Ugonotti. Bene, questo articolo vi ricordo che è del 99, se voi vi ricordate le vicende dello scorso anno, a Wojtyla non gliene è fregato niente che i sacerdoti abusassero dei ragazzini, cioè stuprassero il ragazzino, non gliene è fregato assolutamente niente, tant'è che ha difeso i vescovi e i loro abusi. Bene, se voi aprite il sito http://it.geocites.com/collegio-dei-sali/index.html trovate esattamente ciò che vi sto per leggere adesso, le primissime frasi, di un altro articolo ancora, pedofili con la toga, cancro d'America, molto spesso gli scandali vengono messi a tacere a suon dei miliardi e questo è relativo agli statunitensi e canadesi. Però l'articolo, vi ricordo, che è del 1997. Siamo passati dal 1999 al 1997, cioè quasi 6 anni fa. Ebbene, leggiamoci questo articolo. Le assicurazioni non vogliono più coprire il rischio senza che le diocesi cattoliche diano un contributo, ma spesso chiedono i soldi anche ai genitori delle vittime accusandoli di aver agito sui bambini, di non aver vigilato sui bambini. Cioè le assicurazioni chiedono soldi ai genitori dei figli stuprati perché i genitori dei figli stuprati sono compartecipe dello stupro dei bambini perché i genitori hanno mandato i bambini dai cattolici e i genitori dovevano sapere che i cattolici erano dei stupratori di bambini. Questa è la logica delle assicurazioni e non è una logica del tutto scorretta. Se voi vi siete letti i Vangeli sapete che i cattolici sono degli stupratori di bambini proprio ad imitazione di Cristo, per cui è inutile che voi mandate i figli negli oratori e poi pensate che tutto debba funzionare come la vostra immaginazione. I commentatori dei giornali locali ironizzano sul voto di castità. È inutile che siano casti se poi sodomizzano i nostri figli. Per la Chiesa Cattolica Americana, no? C'è un problema che fa perdere il sonno ben più della presunta crisi di vocazioni. Il suo nome è pedofilia. L'ultimo caso noto è del 18 agosto scorso. Il reverendo Patrick McDougall, dopo una vicissitudine processuale protrattasi per quasi 30 anni, era stato riconosciuto colpevole di crimini sessuali nei confronti di ragazzini da lui avuti in tutela di una scorta, in una sorta di scuola di infanzia per poveri della Nuova Scozia. Questi preti che assistono i poveri, 11 anni era stata la pena decisa dal giudice e infinite le polemiche che avevano accompagnato il verdetto, la principale delle quali mossa dalle famiglie delle vittime che la Chiesa Cattolica Americana aveva tentato di nascondere lo scandalo, naturalmente di concerto con le autorità locali del posto che nei primi anni 60 non ritenevano veritiere le testimonianze di decine di ragazzini, alla fine risulteranno più di 1500 casi negli ultimi 30 anni, che crudamente riferivano circostanze da lasciare di sasso, come queste. Un ex residente di Selbourne ricordava con orrore il proprio risveglio, allorché dal sapore che gli aleggiava in bocca credeva di essere costretto dalla guardia a fare sesso orale con lui durante il sonno. Per arginare il fenomeno che riguarda il 90% dei casi, ordini sacerdotali della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, dai Gesuiti ai Fratelli Cristiani e Christian Brothers irlandesi, la gente in America ha creato dei veri e propri centri di controinformazione sul fenomeno e di decontaminazione psicoanalitica dei traumi. Uno di questi è il SOS E.A., presente in internet con due siti, è molto con due siti e molto linkati, è quella. Perfetto. Perfetto. Niente, è arrivato il mio salvatore del materiale che mi mancava. E siccome ho ancora mezz'ora, vi leggerò anche quel materiale. Con due siti e molti link, acronimo per Survivors of Sexual and Spiritual Abuse, i sopravvissuti degli abusi sessuali e spirituali. Compito di questi sopravvissuti è tanto di denunciare quanto di denunciare chi, dove, come, quando e perché ha commesso gli abusi. Ebbene, quei siti che ormai sono ormai di dominio pubblico li abbiamo anche linkati sui nostri motori, cioè sui nostri siti, esattamente sul sito http://members.xum.virgilio.it/fedpagana /index.html abbiamo messo alcune pagine di cose che ci ha mandato anche Paolo Pavin, perché Paolo Pavin ha fatto circolare dei materiali. L'unica differenza è che Paolo Pavin sa che noi siamo pagani politeisti. Quello che noi non sapevamo è che lui usava i materiali per il MAI, il che avremmo preso un atteggiamento diverso. Bene. Dopo questo passiamo a nascosto dalla storia l'olocausto canadese. Quello che vi leggo è l'articolo di Nexus e naturalmente spero di riuscire a leggervelo tutto. Sei un tesoro, grazie Ferdinando, ciao. Quello che segue è un compendio trattato dal rapporto Hilden for History del Canada, del Canadian Holocaust, The Untold Story of General of the Aborigines, eccetera. Il rapporto è pubblicato da The Truth Commission in Genocidio in Canada, un ente investigativo pubblico che prosegue l'opera dei precedenti tribunali riguardo alle scuole residenziali per i nativi. Esattamente quello che vi leggo prima, però questo è l'articolo di Nexus. Prefazione. Jasper Joseph è un nativo 64enne di Port Bristol, Columbia. Gli occhi gli si riempiono ancora di lacrime quando ricorda i suoi cugini uccisi nel 1944 con iniezioni letali dal personale di Nanaimo Indian Hospital. Avevo soltanto 8 anni e ci avevano mandati alla scuola residenziale anglicana di Albert Bay al Nananyano Indian Hospital, quello gestito dalla Chiesa Unitaria. Lì mi hanno tenuto in isolamento in una piccola stanza per più di 3 anni, come se fossi un topo da laboratorio, somministrandomi pillole e facendomi iniezioni che mi facevano star male. 2 miei cugini fecero un gran chiasso urlando e ribellandosi ogni volta, così le infermiere fecero loro delle iniezioni ed entrambi morirono subito. Lo fecero per farli star zitti. 10 novembre 2000. A differenza del popolo tedesco, dopo la seconda guerra mondiale, Noi canadesi dobbiamo ancora venire a conoscenza, per non parlare di fare ammenda del genocidio che abbiamo perpetrato nei confronti di milioni di individui conquistati, uomini, donne, bambini, indigeni, deliberatamente sterminati dal nostro Stato e dalla nostra Chiesa, convinti della loro supremazia razziale, Chiesa cattolica razzista. Già nel novembre del 1907 la stampa canadese attestava che il tasso dei decessi all'interno delle scuole residenziali indiane superava il 50%. Tuttavia, negli ultimi decenni la realtà di un tale massacro è stata rimossa dalla storia e dalla coscienza pubblica del Canada. Non c'è da stupirsene, perché quella storia occultata rivela un sistema il cui scopo era quello di distruggere la maggior parte della popolazione nativa tramite malattie, trasferimenti e omicidi belli e buoni, assimilando nel contempo una minoranza di collaborazionisti che venivano addestrati a servire quel sistema genocida. Questa storia di genocidio deliberato coinvolge ogni livello governativo del Canada. La Royal Canadian Mounted Police, ogni chiesa principale, grandi corporazioni e polizia, medici e giudici locali. La rete di complicità di questa macchina assassina era e rimane così estesa che il suo occultamento ha richiesto un'altrettanto elaborata campagna di copertura, organizzata nelle più alte sfere di potere del nostro paese. Una copertura che continua tuttora, in particolare adesso, che i testimoni oculari degli omicidi e delle atrocità perpetrati presso le scuole residenziali per i nativi gestiti dalla Chiesa si sono fatti avanti per la prima volta, perché erano le chiese residenziali a costituire i campi di sterminio dell'Olocausto canadese e all'interno delle cui mura, secondo statistiche governative, circa la metà dei bambini lì spediti per legge morivano o scomparivano. Secondo un sopravvissuto, queste 50.000 vittime svanirono così, come i loro cadaveri, come se non fossero mai esistiti. Ma esistevano e come? Erano bambini innocenti, uccisi da percosse e torture, e dopo essere stati deliberatamente esposti a tubercolosi e ad altre malattie da dipendenti salariati delle chiese e del governo in base ad un progetto generale di soluzione finale concepito dal Dipartimento Affari Indiani e dalle Chiesa Cattolica e Protestante, genocidio della Chiesa Cattolica e Protestante, con tale approvazione ufficiale del massacro emanata da Ottawa, le chiese responsabili dell'annientamento dei nativi in loco si sentirono incoraggiate e protette a sufficienza da dichiarare per tutto il XX secolo una guerra totale alle popolazioni indigene non cristiane. Le vittime di tale guerra non furono soltanto i 50.000 bambini morti nelle scuole residenziali, ma anche i sopravvissuti, la cui attuale condizione sociale è stata descritta dai gruppi dei diritti umani delle Nazioni Unite come quella di una popolazione colonizzata appena al limite della sopravvivenza, con tutte le caratteristiche di una società del terzo mondo. 12 novembre 1999. L'Olocausto continua. Il presente rapporto è frutto di un'indagine indipendente durata 6 anni sulla storia nascosta del genocidio perpetrato ai danni delle scuole indiane del Canada. Riassume la testimonianza, i documenti ed altri riscontri a riprova che il governo, le chiese e le corporazioni canadesi sono colpevoli di genocidio intenzionale, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio che il Canada ratificò nel 1952 e alla quale è vincolata dal diritto internazionale. Tale rapporto deriva dall'impegno della collaborazione di circa 30.000 individui e tuttavia alcuni dei suoi autori devono restare nell'anonimato, in particolare i collaboratori indigeni, i quali, a causa del loro coinvolgimento in questa indagine, sono stati minacciati di morte, attaccati, privati del lavoro e sradicati dalle loro abitazioni nelle riserve indiane. A causa dei miei tentativi di svelare la vicenda delle morti dei bambini presso le scuole residenziali della chiesa di Alberni, io, in qualità di ministro di una delle istituzioni citate nell'indagine, la Chiesa Unitaria del Canada, sono stato licenziato, inserito nella lista nera, minacciato, diffamato pubblicamente dai suoi funzionari. Molti hanno fatto dei sacrifici per stilare questo rapporto, in modo che il mondo possa venire a conoscenza dell'Olocausto canadese e per assicurarsi che i responsabili vengano giudicati dal Tribunale dei Crimini Internazionali. La presente indagine sui crimini contro l'umanità, iniziata nell'autunno del 1994 fra i nativi e gli attivisti a basso reddito di Port Alberni, della British Columbia è continuata, nonostante le minacce di morte, gli attacchi e le risorse della Chiesa e dello Stato canadesi. Il lettore ha la facoltà di onorare il nostro sacrificio, raccontando ad altri questa storia e rifiutandosi di collaborare con istituzioni che non hanno deliberatamente ucciso migliaia di bambini. Questa storia di appoggio ufficiale e di collusioni relativa ad un secolo più di crimini contro i primi abitanti del Canada non deve dissuaderci dallo scoprire la verità e dal portare avanti la giustizia a coloro che hanno commesso tali crimini. È per questo motivo che vi invitiamo a ricordare non solo i 50.000 bambini deceduti nei campi di sterminio delle scuole residenziali, ma anche tutte quelle vittime silenziose che oggi patiscono in mezzo a noi in cerca di pane e giustizia. Questa dichiarazione del reverendo Kevin D. Hannett, segretario Zedrum Commissione in Genocidio in Canada, Vancouver, British Columbia, 1 febbraio 2001. Parte 1. Riassunto delle prove di genocidio intenzionale nelle scuole residenziali canadesi. Articolo 2. L'intenzione di distruggere integralmente o parzialmente un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, vale a dire le popolazioni indigene non cristiane del Canada. Lo scopo fondante, a monte delle oltre 100 scuole residenziali indiane edificate in Canada, in base a leggi governative ed amministrative della Chiesa cattolica e protestante, era il deliberato e costante sradicamento delle popolazioni indigene e della loro cultura, nonché la conversione forzata al cristianesimo di tutti i nativi sopravvissuti. Intento fu enunciato nel Gradual Civilization Action nel 1857 nel Canada superiore e precedentemente la legislazione ispirata dalla Chiesa che definiva la cultura indigena inferiore privò la popolazione nativa della cittadinanza e la subordinò in una categoria legale separata dai non indiani. Questa legge servì come base per il Federal Indian Action del 1874 che ribadì l'inferiorità legale e morale degli indiani ed istituì il sistema delle scuole residenziali. La definizione legale di un indiano in quanto individuo selvaggio, privo di conoscenza di Dio e di qualsiasi stabile e chiaro credo religioso, fu coniata da queste leggi e previste e persiste sino ai giorni nostri. Allora come adesso, gli indigeni erano considerati legalmente e concretamente come non entità nella loro terra e di conseguenza intrinsecamente sacrificabili. Queste intenzioni genocidie furono riaffermate di frequente nella legislazione governativa e nelle dichiarazioni della Chiesa, nonché nella corrispondenza e nei documenti di missionari, agenti indiani e funzionari delle scuole residenziali. Naturalmente si trattava esattamente della ragione d'essere dell'invasione cristiana dei territori tradizionali dei nativi, sanzionata dallo Stato del sistema stesso delle scuole residenziali, che venne istituito all'apice dell'espansionismo europeo degli anni 80 dell'Ottocento e proseguito fino al 1984. Vi ricordo che questa pratica era già in atto ancora ai tempi di Clodoveo, per cui siamo attorno al 500 d.C., cioè il cristianesimo come è arrivato ha cominciato questa pratica nel 500 d.C. e l'ha mantenuta fino al 1984, cioè lo sterminio dei non cristiani. Lo scopo era per definizione il genocidio, in quanto pianificò e portò avanti la distruzione di un gruppo etnico e religioso. Tutti quegli indiani che non si fossero convertiti al cristianesimo ed estinti culturalmente. I nativi non cristiani erano il bersaglio dichiarato dalle scuole residenziali, che sotto la maschera dell'istruzione praticavano una pulizia etnica di massa. Inoltre questi pagani erano oggetti del programma di sterilizzazione finanziati dal governo, eseguiti presso ospedali gestiti dalla Chiesa, la Chiesa cattolica che sterilizzava, e sanatori per la tubercolosi della costa occidentale. Secondo un testimonio oculare, Elter Wilson di Bella Bella, BC, un certo George Derby, medico missionario della Chiesa Unitaria, fra il 1928 e il 1962, sterilizzò intenzionalmente indiani non cristiani presso la Royal Large Memorial Hospital. Nel 1998 la signora Wilson, ora deceduta, dichiarò: nel 1952 il dottor Derby mi riferì che l'ufficio affari indiani di Ottawa lo pagava per ogni indiano che sterilizzava, in particolare se costoro non frequentavano le chiese. Centinaia delle nostre donne furono sterilizzate dal dottor Derby soltanto perché non andavano in chiesa. Questo sono i cattolici. Poi dicono perché la Chiesa Cattolica è un'organizzazione criminale. Secondo Christine White, cittadina di Bella Bella, la documentazione relativa a queste sterilizzazioni finanziate dal governo ed eseguite presso l'Iraq Lar Memorial Hospital venne intenzionalmente distrutta nel 1995, subito dopo il pubblicizzato avvio di un'indagine della polizia relativa alle atrocità commesse nelle scuole residenziali della British Columbia. Nel 1998 la signora White affermò: «Ho lavorato presso l'ospedale di Bella Bella e so che Barb Brown, uno degli amministratori, in due occasioni gettò in mare i documenti relativi alla sterilizzazione, alcuni dei quali furono ritrovati slavati sulla spiaggia sud della città. Questo avvenne nella primavera del 1995, subito dopo che i poliziotti avevano avviato la loro indagine sulle scuole. Stavano scoprendo le tracce, tutti sapevano che Ottawa finanziava le sterilizzazioni, ma ci fu detto di tacere sulla questione». 12 agosto 1998. Nella British Columbia la legge che consentiva la sterilizzazione di qualsiasi ospite delle scuole residenziali fu approvata nel 1933, mentre in Alberta nel 1928. Il Sexual Sterilization Act della British Columbia autorizzava il preside di una scuola a consentire la sterilizzazione di qualsiasi nativo si trovasse sotto la sua responsabilità ed egli, in quanto tutore legale, poteva far sterilizzare qualsiasi bambino nativo. Tali sterilizzazioni venivano di frequente attuate nei confronti di interi gruppi di bambini indigeni, quando questi avevano raggiunto la pubertà, in istituti del Provincial Trail School di Red Deer in Alberta. Di analoga rilevanza storica è il fatto che il governo federale canadese approvò la legislazione nel 1920, rendendo obbligatorio che tutti i bambini indigeni della British Columbia, la cui costa occidentale era l'area meno cristianizzata del Canada, frequentassero scuole residenziali, nonostante il fatto che lo stesso governo avesse già riconosciuto che il tasso di mortalità dovuto a malattie trasmissibili fosse più elevato proprio in queste scuole e che durante la permanenza in quei luoghi i bambini indigeni presentavano una costituzione così indebolita da non avere alcuna vitalità atta a contrastare le malattie. Vale a dire che il governo canadese rese obbligatorie alle popolazioni indigene maggiormente pagane e meno integrate la frequenza delle scuole residenziali, proprio nel periodo in cui, secondo alcuni funzionari degli affari indiani, come il dottor Peter Bryce, il tasso di mortalità in quelle scuole aveva raggiunto il proprio apice attorno al 40%. Questo aspetto di per sé stesso indica le intenzioni genocide nei confronti degli indigeni non cristiani. Uccisione di membri del gruppo da eliminare. Testimoni oculari, documenti governativi, dichiarazioni di agenti indiani e di anziani delle tribù confermano il fatto che nelle scuole residenziali gli indigeni venivano uccisi intenzionalmente, aspetto d'altronde fortemente indicato dalla semplice questione che il tasso di mortalità nelle scuole residenziali raggiunse il 40%, con il decesso in Canada di oltre 50.000 bambini indigeni. Inoltre, il fatto che tale tasso di mortalità rimanesse costante nel corso degli anni, nonché all'interno delle scuole e degli istituti, quali che fossero le chiese confessionali che li gestivano, cattolica, romana, unitaria, presbiteriana o anglicana, indica che a monte di questi decessi vi erano politiche e condizioni comuni. Questo perché ogni secondo bambino morto nel sistema delle scuole residenziali elimina la possibilità che tali decessi furono puramente accidentali, oppure frutto delle iniziative di pochi individui depravati che agivano da soli e senza protezione. Tuttavia, tale sistema non solo era intrinsecamente omicida, ma operava nell'ambito di condizioni legali e strutturali che incoraggiavano, favorivano e stigavano l'omicidio e che erano organizzate per occultare questi crimini. Le scuole residenziali erano strutturate come campi di concentramento, secondo uno schema gerarchico di tipo militare sotto il controllo totale di un preside nominato congiuntamente dallo Stato e dalla Chiesa, che generalmente era un ecclesiastico. Nei primi anni del 1930 del Novecento, il governo federale conferì al preside persino diritti di tutela legale su tutti gli studenti, almeno delle scuole residenziali della costa occidentale, tenendo presente che le popolazioni indigene erano per legge sotto la tutela legale dello Stato e che così era stato sin dall'entrata in vigore dell'Indian Act Tale iniziativa del governo fu assai insolita. Tuttavia, tale potere assoluto del direttore della scuola sulla vita degli studenti indigeni fu uno dei requisiti di qualsiasi sistema in cui i cui assassini di indigeni dovevano essere smascherati ed in seguito negati. Le scuole residenziali erano costruite con questo inganno, in modo che i decessi e le atrocità tipiche del genocidio potessero essere occultate ed infine spiegate. Nel contesto del Canada, questo significa una politica di graduale ma deliberato sterminio sotto un paravento protettivo legale fornito da istituzioni legittime e fidate, le chiese principali. Andrebbe chiarito fin dall'inizio che le decisioni relative alle scuole residenziali, comprese quelle che provocavano la morte dei bambini e i relativi occultamenti, erano ufficialmente autorizzate ad ogni livello dalle chiese che gestivano e dal governo che le istituiva. Solo un'organizzazione di questo tipo avrebbe permesso che i decessi continuassero così come è avvenuto e che coloro che commisero i tali crimini si sentissero sufficientemente protetti da agire impunemente per molti anni all'interno del sistema, così come fecero dappertutto. Nel 1909 il dottor Peter Bryce del Ministero della Sanità dell'Ontario fu assunto dal Dipartimento Affari Indiani di Ottawa per visitare le scuole residenziali indiane del Canada occidentale e della British Columbia e fare un rapporto sulle loro condizioni sanitarie. Il rapporto di Bryce scandalizzò tal punto il governo e chiese che venne ufficialmente insabbiato per tornare alla luce solo nel 1922, quando Bryce, a causa della sua sincerità e del rapporto, fu estromesso dall'amministrazione statale. Scrisse un libro in proposito dal titolo La storia of National Grief, del crimine nazionale, Ottawa 1922. Nel rapporto in questione, il dottor Bryce affermava che le scuole residenziali dei bambini indiani venivano sistematicamente e deliberatamente uccisi. Citava un tasso medio di mortalità fra il 35 e il 60% e asseriva che il personale, i finanziari e i funzionari della Chiesa nascondevano, rifiutavano di conservare o falsificavano regolarmente la documentazione ed altre prove relative alla morte dei bambini. Dottor Bryce inoltre dichiarò che uno dei metodi principali utilizzati per uccidere i bambini indigeni era quello di esporli intenzionalmente al contagio di malattie trasmissibili, come la tubercolosi, per poi negare loro qualsiasi assistenza e cura medica, una prassi effettivamente riportata da alcuni fra i massimi rappresentanti anglicani. Nel marzo del 98 William e Mabel Sport di Nanaimo, BC, due testimoni indigeni che frequentavano le scuole residenziali della costa occidentale, confermavano le affermazioni del dottor Bryce. Entrambi sostennero di essere stati intenzionalmente esposti negli anni 40 alla tubercolosi dal personale di due scuole residenziali, una cattolica e l'altra della Chiesa Unitaria. Mi costringevano a dormire nello stesso letto con bambini che stavano morendo a causa della tubercolosi. Ciò accadeva intorno al 1942 nella scuola residenziale cattolica cristiana. Cercavano di ucciderci e quasi ci riuscirono. Fecero altrettanto presso le scuole indiane, protestanti, tre bambini per letto, quelli sani con quelli morenti. Reverendo Pitts, preside della scuola di Alberni, costrinse me ed altri otto bambini a mangiare del cibo speciale da un tipo di scatoletta diverso dal solito. Aveva un gusto davvero strano. In seguito ci ammalammo tutti di tubercolosi. Io fui l'unico a sopravvivere perché mio padre una notte irruppe nella scuola e mi portò via di lì. Tutti gli altri morirono di tubercolosi, non vennero mai curati, bensì lasciati lì a morire. E a tutte le loro famiglie venne detto che erano morti di polmonite. Il piano era quello di ucciderci tutti in segreto. Dopo aver mangiato quel cibo iniziamo tutti a morire. Nel gruppo di coloro che furono avvelenati vi erano due miei migliori amici. Non ci fu mai permesso di parlare né di recarsi nel seminterrato dove venivano commessi altri omicidi. Essere mandati alla scuola di Alberni corrispondeva a una condanna a morte. Secondo i testimoni oculari nelle scuole residenziali era prassi comune omicidi, anche i più palesi. Tali testimoni erano descritto bambini che venivano picchiati e lasciati morire di fame, scaraventati fuori dalle finestre, strangolati e buttati giù per le scale, a spintoni o a calci sino a morire. Questi omicidi avvenivano in almeno 8 scuole residenziali gestite dalle 3 principali chiese confessionali nella sola British Columbia. Il 68enne Bill Stewart di Nanaimo afferma: mia sorella Maggie fu scaraventata da una suora dalla finestra al terzo piano della scuola Hooper Island e morì. Tutto venne insabbiato, ne venne svolta alcuna indagine. All'epoca, essendo indiani, non potevamo assumere un avvocato e così non venne mai fatto alcunché. Diane Harris, assistente sanitaria del consiglio della tribù Kemayus nel Vancouver Island, conferma i resoconti degli omicidi. Sentiamo in continuazione racconti sui bambini che furono uccisi. A Camper Island, appena a sud della scuola, vi era un cimitero destinato ai bambini nati dai rapporti fra i preti e le ragazze, sino a quando nel 1973 la chiusura della scuola non fu portato alla luce. Le suore facevano abortire le ragazze madri ed a volte finivano con l'ucciderle. Vi erano molte sparizioni. Mia madre, che ora ha 83 anni, vide un prete trascinare una ragazza giù per le scale, tirandola per i capelli, e di conseguenza ella perì. Le ragazze venivano stuprate ed uccise e poi sepolte sotto i tavolati dei pavimenti. Chiedemmo ai funzionari dell'RCM locale di esumare quel luogo in cerca di resti, ma loro si sono sempre rifiutati di farlo, anche in anni recenti, nel 96. Il caporale Sampson ci ha persino minacciati. Questo genere di insabbiamento è la regola. I bambini sani venivano messi in infermeria assieme a quelli malati di tubercolosi. Era la procedura standard. Nell'arco di 7 anni abbiamo documentato 35 omicidi palesi. Esistono riscontri a indicare che l'attività collusiva fra polizia, funzionari dell'ospedale, medici legali, agenti indiani e perfino capi indigeni ha contribuito ad occultare gli omicidi. Gli ospedali locali, in particolare i sanatori per la tubercolosi collegati alla Chiesa Unitaria e a quella cattolica romana, hanno svolto la funzione di discariche per cadaveri dei bambini ed hanno regolarmente fornito certificati di morte falsi per gli studenti uccisi. Nel caso della scuola residenziale della Chiesa Unitaria di Alberini, gli studenti che scoprivano i cadaveri di altri bambini subivano gravi punizioni. Uno di questi testimoni, Harry Wilson di Bella Bella, afferma di essere stato espulso dalla scuola, quindi ricoverato in ospedale e drogato contro la sua volontà dopo aver scoperto il corpo di una ragazza deceduta nel maggio del 67. Cosa triste, il sistema a doppio livello di collaborazionisti e vittime creato nelle scuole fra gli studenti nativi continua tutt'oggi, perché alcuni dei rappresentanti del Consiglio delle Tribù finanziati dallo Stato e gli stessi ex collaborazionisti sembrano avere un interesse particolare nel contribuire a sopprimere le prove e mettere a tacere i testimoni che incriminerebbero non solo gli assassini ma anche loro stessi in quanto agenti dell'amministrazione bianca. La maggior parte dei testimoni che hanno raccontato la loro storia, gli autori e le fronte dei tribunali pubblici della costa occidentale, hanno descritto di aver visto casi di omicidio e di aver scoperto un cadavere presso la scuola residenziale che frequentavano. Il numero delle vittime, anche secondo le cifre fornite dal governo, fu enormemente elevato. Ma allora, dove sono tutti i cadaveri? I decessi di migliaia di studenti non sono riportati in nessuno dei registri delle scuole, negli archivi degli affari indiani, né su altra documentazione finora presentata in tribunale o su pubblicazioni di ricerca relative alla scuola residenziale. Circa 50.000 cadaveri sono letteralmente ed ufficialmente andati perduti. Il sistema delle scuole residenziali ha dovuto occultare non solo le prove degli omicidi, ma anche i cadaveri. La presenza di fosse comuni segrete per i bambini uccisi. Io fra poco devo lasciare a Stefano, ma non so se ci riesco a finire il pezzo, però io ci provo. Per i bambini uccisi presso le scuole cattoliche protestanti di Sandes, Spot Alberini, Curpe Island, Alert Bay è stata attestata da numerosi testimoni secondo i quali queste aree segrete di sepoltura contenevano anche i feti abortiti e persino i bambini molto piccoli, frutto dei rapporti fra preti e ragazze del personale delle scuole. Una delle testimoni, Ethel Wilson di Bella Bella, afferma di aver visto file e file di piccoli scheletri nelle fondamenta dell'ex scuola residenziale anglicana di Saint Michel ad Arlet Bay, quando al suo posto negli anni 60 venne edificata una nuova scuola. Vi erano svariate file di scheletri, tutti allineati ordinatamente come se fosse un grande cimitero. Gli scheletri erano stati ritrovati all'interno di una delle vecchie mura della scuola di St. Mike. A giudicare dalle dimensioni, nessuno di essi poteva essere molto vecchio. Ora, per quale motivo così tanti bambini sono stati sepolti in quel modo all'interno di un muro, a meno che qualcuno non avesse cercato di nascondere qualcosa? Charles Charles nel 1939, nel 1945, frequentò la scuola di Cooper, Island, confermò questo racconto. I preti scavarono in quel cimitero in tutta fretta, nel 1972, quando la scuola chiuse. Nessuno era autorizzato a guardarli e riesumare quei resti. Penso che ciò fosse dovuto al fatto che si trattava di un cimitero particolarmente segreto, dove venivano sepolti i cadaveri delle ragazze incinte. Alcune delle ragazze, ingravidate dai preti, furono effettivamente uccise perché minacciavano di spifferare tutto. A volte venivano spedite via, a volte scomparivano, non ci era consentito parlare di questo argomento. Anche gli ospedali locali venivano utilizzati come discariche per i cadaveri di bambini, come nel caso del ragazzo di Edmund e del suo trattamento presso St. Paul Hospital, seguito al suo omicidio, avvenuto presso la scuola cattolica di North Vancouver. Alcuni ospedali comunque sembrano essere stati luoghi particolarmente prediletti per l'accumulo dei cadaveri. Il Nanaimo Tubercolosi Hospital era uno di questi. Secondo alcune donne che hanno subito questo genere di torture presso tale ospedale, sotto la guisa di cure per la tubercolosi, generazioni di bambini e adulti indigeni furono oggetto di esperimenti medici di sterilizzazione. Lo stabile, tuttavia, era anche una sorta di magazzino obitorio per i cadaveri dei nativi. Bene, io non ce l'ho fatta a leggerlo tutto quanto, purtroppo non l'ho avuto in tempo. Bene, continuerò ancora a leggere questo articolo e a finirvelo il prossimo giovedì. Ve lo finirò, perché questo, ritorno a ripetere, è materiale che i pagani hanno raccolto con la massima cura. Questo articolo è del reverendo Kevin del 2001 della Commissione per l'omicidio. A proposito, c'è anche un sito internet nel quale potete vedere, è http://annet55.freewebsite.com, per cui potete accedere anche al sito. Bene, io devo lasciare la trasmissione a Stefano, giustamente, che sta, e torno a ripetere, torno a ripetere che siamo estremamente offesi che Paolo Pavin abbia usato questi materiali per fare una trasmissione col MAI. Naturalmente a Paolo Pavin ha detto che non gliene frega niente, a noi il MAI ha già detto esattamente ciò che vuole, cioè in pratica noi riteniamo quelle persone di bassa moralità e ne abbiamo un fortissimo disprezzo, per cui noi non possiamo sindacare le scelte di Paolo Pavin, e naturalmente il MAI dice: beh, se qualcuno mi porta materiali io lo uso. Vabbè, ognuno faccia un po' quello che crede. Comunque, oltre a questo, materiale ne abbiamo ancora molto, e ciò che fecero ai ragazzini del Canada lo hanno fatto in Australia, lo hanno fatto in Irlanda, lo hanno fatto in Islanda, lo hanno fatto in Svezia, lo hanno fatto nel Regno Unito, e lo hanno fatto anche in Italia, e lo stanno facendo anche tuttora. Complicità fra polizia e luoghi di tortura. Sarebbe bene che queste complicità cessassero. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, lo ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vediamo un attimino se riesco. Ciao, subito.